Siamo arrivati anche oggi al dibattito e il dibattito di oggi ci porta in Africa per raccontare la sua storia. Io saluto Cristina Artoni. Anzi, ti alzo il microfono, Cristina, eccoci.
Buongiorno, buongiorno Marco, un caro saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, parliamo di Africa, dicevamo. Africa considerato da sempre un continente senza storia, è l'UNESCO a intervenire nel cercare di scardinare questo pregiudizio difficile a morire. È arrivata in fase di ultimazione la storia generale dell'Africa, un'opera monumentale, 50 anni di lavoro, 500 autori, 11 volumi, in maggioranza gli autori sono africani, per raccontare il continente dalla preistoria ai giorni nostri.
Sì, un progetto voluto appunto proprio dall'UNESCO, è partito dal 1964, che racconta con un nuovo sguardo il continente, un'opera che può essere tra l'altro consultabile integralmente online e che può essere anche utilizzata come guida didattica per gli insegnanti. Di questo nuovo sguardo necessario in Alphaville ci confrontiamo prima di tutto con un ospite che raggiungiamo in Tanzania, Chiara Piaggio, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Sarà qualche secondo di ritardo, chiediamo già scusa ai nostri ascoltatori, ma non volevamo perderci l'occasione di parlare con Chiara Piaggio perché lei ha un'esperienza ultradecennale nell'ambito dello sviluppo nell'Africa subsahariana, è laureata in filosofia, specializzata in antropologia, ha curato insieme a Ejaba Shego l'antologia africana Raccontare il continente al di là degli stereotipi, uscita per Feltrinelli, e l'anno scorso per Einaudi è uscito il suo ultimo libro intitolato L'Africa non è così, cronache da un continente frainteso. Adesso partiamo con le domande. Intanto io sto cercando di collegarmi con l'altro nostro ospite, che è l'antropologo africanista Marco Aime. Cristina, io ti lascio conversare con Chiara Piaggio. Io nel frattempo faccio il lavoro di segreteria e cerco di contattare Marco Aime, che dovrebbe risponderci a brevissimo.
Chiara Piaggio, citavamo poco fa il suo libro intitolato L'Africa non è così, cronaca da un continente frainteso. Perché parlare di un'Africa fraintesa?
Sì, perché l'Africa, lo sappiamo, per molti anni è stata vittima di una narrazione che ne ha restituito un'immagine appiattita, semplificata e bidimensionale, frutto, potremmo dire, di uno sguardo di superiorità, di uno sguardo gerarchico che in passato è servito per giustificare la dominazione e che ancora oggi a volte continuiamo a riproporre anche quando non ce ne rendiamo conto. Un'Africa che è stata vista spesso attraverso la categoria dei sentimenti, un'Africa da dominare, compatire o adorare, scriveva Binyavanga Wainaina nel suo famoso pamphlet Come scrivere dell'Africa. E in questo modo credo si sia perso di vista quanto invece il continente sia interessante, quanto abbia da raccontare nella sua complessità, nella sua storia. Dicevate giustamente che è una storia lunghissima che non si risolve ovviamente con la colonizzazione e la postcolonizzazione, e anche nella sua contemporaneità, nei cambiamenti velocissimi che sta attraversando. Una delle storie credo più emblematiche per raccontare questo fraintendimento è un termine che molti conoscono e che è stato assolutamente frainteso. Parliamo di Biafra. Questo termine che è entrato nell'immaginario collettivo come simbolo di povertà africana, quando in realtà si trattava di un piccolissimo stato che nel 1977 era nato da una secessione di una regione della Nigeria, per dirla proprio in due parole, alla quale la Nigeria ha risposto con una guerra e con un durissimo embargo. Quindi la fame era stata utilizzata come arma di guerra. Il Biafra è esistito fino al 1970, quando è stato sconfitto ed è stato riannesso alla Nigeria. Eppure questo termine ha continuato a circolare nell'immaginario collettivo per decenni in seguito alla scomparsa, diciamo, dello stato del Biafra. Un paese minuscolo, grande quanto il Belgio, un puntino sulla cartina dell'Africa, esistito per soli 3 anni e vittima di una guerra, è diventato il simbolo di un continente intero. Una regione che peraltro era la regione più ricca della Nigeria, dove c'era il petrolio, dove c'erano prestigiose università, è diventato il simbolo e la rappresentazione della povertà africana e della fame africana.
Dunque, sì,
è diventato,
povertà.
Scusami, Cristina, pensavo, ascoltando Chiara Piaggio, è diventato addirittura un modo di dire, perché io ricordo che quando ero bambino, in una maniera oggi inaccettabile, ma gli anni 70 erano anni molto più elastici dal punto di vista del politicamente corretto, si diceva guarda che Biafra le persone molto magre, qualcosa che veramente oggi sarebbe da denuncia quantomeno.
Negli anni 80 anche si diceva, anni 80, era famosa la frase mangia, pensa ai bambini del Biafra.
Certo, chi della mia età non se l'è sentita dire da mamme molto attente all'alimentazione dei figli,
ben ben pochi sapevano cosa fosse realmente il Biafra.
Infatti. Lo scopriamo oggi in alcuni casi.
Chiara Piaggio, dicevamo che il continente è stato considerato da sempre marginale, ma che ruolo ha giocato allora nella storia dell'Africa questa marginalizzazione? Nei vari processi di colonizzazione e poi anche neocolonizzazione, secondo lei?
Sì, l'Africa è stata considerata marginale, purtroppo ancora oggi capita che venga raccontata come marginale. Si parla spesso oggi delle relazioni internazionali del continente dicendo la Cina conquista l'Africa, arrivano gli Emirati Arabi, la Turchia e così via. Oggi il continente sappiamo che interessa moltissimo e sta aprendo relazioni con moltissimi paesi. E in questa narrazione si dimentica però l'Africa, si dimentica l'Africa come attore, non come vittima passiva di decisioni altrui. Governi che decidono con chi relazionarsi e come muoversi. Ecco, questa marginalizzazione anche narrativa, diciamo, dell'Africa è una marginalizzazione che nel tempo ha avuto moltissime conseguenze. Recentemente è stata fatta una ricerca proprio sul modo in cui vengono raccontati dai media occidentali le elezioni africane, una ricerca portata avanti da African Filters. E hanno analizzato i processi elettorali e la narrazione mediatica dei processi elettorali in alcuni paesi africani, mostrando come la drammatizzazione eccessiva di questi processi elettorali avesse poi delle ricadute anche pratiche, delle ricadute anche economiche. Non soltanto in termini di turismo, ma anche in termini, ad esempio, di tassi di interesse più alti da parte dei prestatori internazionali, perché percepivano la situazione molto più pericolosa, diciamo, e drammatica di quanto non fosse in realtà. Quindi una marginalizzazione che sicuramente ha influito sul modo di raccontare l'Africa, sul modo di vedere l'Africa, ma che in qualche modo ha anche delle ricadute poi molto più concrete di quanto possiamo immaginare.
A proposito di ricadute e di prezzo pagato dai paesi africani, ce ne sono alcuni che secondo lei ne hanno pagato uno maggiore? Ricordavamo all'inizio che lei si trova in Tanzania. La Tanzania, per esempio, è uno dei paesi che secondo lei sono stati quelli più penalizzati?
Ma devo dire che tutti i paesi credo abbiano pagato il prezzo del colonialismo, non solo per quello che è successo durante l'epoca coloniale, ma anche per quella che è stata l'eredità lasciata dal periodo coloniale. La Tanzania non credo sia tra i paesi che ha pagato di più, perché ci sono stati colonialismi, scusate il rumore, estremamente brutali. Pensiamo al Congo, che ha vissuto uno dei domini coloniali più brutali in assoluto, il dominio coloniale belga prima di Leopoldo II e poi dello Stato belga, con un tale numero di morti che a un certo punto ha portato addirittura a un declino demografico. Questo non vuol dire che negli altri paesi certe cose non siano successe. Qui in Tanzania, ad esempio, dove mi trovo ora, agli inizi del Novecento c'era stata una delle prime forze contro il colonialismo, quella Maji Maji, che era stata repressa in maniera estremamente brutale, così come è successo nel vicino Kenya, quando alla fine degli anni 50, negli anni 50, la popolazione, una parte della popolazione si è organizzata nel movimento dei Mau Mau per proprio rivolgersi, diciamo, protestare contro il dominio coloniale. Una popolazione che era stata espropriata dalle proprie terre, che aveva cercato in tutti i modi di opporsi a questo regime coloniale, organizzandosi in associazioni, in partiti politici, ma niente era servito, finché a un certo punto erano nate cellule di ribellione violenta contro il regime coloniale. E questa repressione è stata, ha scatenato una reazione violentissima da parte del governo britannico, con campi di detenzione, impiccagioni, castrazioni. I dati, diciamo, emersi raccontano di violenze indicibili e tutto questo in Europa è stato raccontato in realtà come una guerra della civiltà contro la barbarie, come un metodo per domare persone considerate prerazionali, quando ecco, in realtà alcuni leader del movimento dei Mau Mau erano in realtà laureati ad Oxford, quindi erano proprio prerazionali. Ma ecco, dicevo prima, anche non soltanto per quello che è successo in epoca coloniale, ma anche per l'eredità che è stata lasciata. Pensiamo ai confini, i confini disegnati dall'esterno, che hanno unito popolazioni che avevano ben poco e diviso altre che invece avevano lunghe relazioni storiche, o anche il sistema economico, perché gli stati africani erano pensati come stati dal punto di vista economico, come macchine per portare via, quindi con coltivazioni estensive di cotone, di caffè, di cacao, con infrastrutture che erano state create, porti, stradi, per collegare le miniere ai porti, perché l'obiettivo non era sviluppare il paese, ma era portare via le risorse. E questa eredità di paesi che si trovano ad esportare principalmente materie prime, che siano le risorse minerarie o che siano altre materie prime, è un'eredità che molti stati si portano ancora dietro.
Cara Piaggio, ricordiamo che lei è in viaggio in Tanzania, quindi abbiamo qualche problema di connessione ogni tanto, però la sentiamo bene, insomma, gli ascoltatori devono fare un po' uno sforzo ogni tanto, però è molto importante averla qua con noi. Senta, abbiamo da poco salutato il 2025, la notizia forse più importante dell'anno, non so se lei è d'accordo, che riguarda, diciamo, l'Africa, è l'emergere di una generazione di ventenni, no? La famosa generazione Z, che protesta contro le condizioni di vita e la mancanza di opportunità nei loro paesi. Dunque, dal Kenya nel 2024 al Madagascar, al Marocco, quest'anno le rivolte esprimono la ricomparsa di una sorta di soggetto politico globale, no? Che da tempo era rimasto ai margini. La gioventù come coscienza di un sistema mondiale in decadenza, come ha scritto l'opinionista sudafricano Willem Soki. Lei è d'accordo? Cosa ne pensa?
Sì, oggi l'Africa, come sappiamo, è un continente giovanissimo, il 75% della popolazione ha meno di 35 anni, il 60% è nato dopo l'attentato alle Torri Gemelle, quindi parliamo di una popolazione veramente giovane. E negli ultimi anni è vero che in moltissimi paesi africani si sono viste manifestazioni giovanili, proteste giovanili, anche qui in Tanzania dove mi trovo recentemente a seguito delle ultime elezioni del 29 ottobre 2025 ci sono state proteste perché è stata rieletta la presidente Samia, che era stata eletta la prima volta durante il Covid con grande entusiasmo, perché sembrava una presidentessa che dava potere alle donne, che sapeva diciamo ascoltare la popolazione, e in realtà è stata rieletta a ottobre con il 90%, 98% dei voti, e questo ha scatenato una violenta protesta giovanile in Tanzania che è stata repressa in maniera estremamente brutale. Si parla addirittura di migliaia di morti, anche se non c'è un numero esatto, tanto che la Tanzania ha ricevuto delle sanzioni da parte dell'Unione Africana, da parte dell'Unione Europea. E ecco, oggi adesso la situazione è tornata alla normalità apparente, diciamo, però quello che è successo difficilmente si dimentica. E manifestazioni simili si sono viste in tanti altri paesi, a volte con esiti positivi, altre volte con esiti negativi, represse brutalmente, con cause che nascono dalle situazioni le più diverse. Può essere appunto a seguito di un'elezione, così come può essere l'aumento del prezzo della benzina o una riforma sbagliata, o come è successo in Nigeria nel 2020 con la grande protesta End SARS, un episodio magari di violenza da parte della polizia che era stato diffuso sui social network e aveva spinto i giovani ad organizzarsi interamente sui social network, che diventano sempre più uno strumento nelle mani dei giovani per organizzarsi e per mettere in piedi proteste che riescono ad arrivare ben oltre il digitale. E diciamo che però esiste, per quanto le cause scatenanti siano diverse, c'è un sottofondo comune, che è un'insoddisfazione verso governi che non riescono a stare al passo con quelle che sono le aspettative dei giovani, presidenti in alcuni casi che non mollano la presa, con una gerontocrazia difficile da accettare. Pensiamo che il presidente del Camerun è stato eletto a più di 90 anni quando la popolazione ha una media di 19 anni, quindi parliamo di generazioni che non si parlano più, che sono troppo distanti, presidenti che restano in carica per decenni, che manipolano le costituzioni per rimanere in carica, e tutto questo da parte dei giovani risulta giustamente inaccettabile.
Sono le 12:18 minuti, nel frattempo abbiamo rinunciato a trovare Marco Aime, che è il nostro antropologo che doveva essere il coautore di questo dialogo. In realtà si troverà una trentina di telefonate senza risposta sul cellulare quando lo prenderà in mano, ma è un piacere dall'altro lato continuare a conversare con Chiara Piaggio, perché stiamo scoprendo non solo la sua grande competenza ma anche la profondità dello sguardo e dell'analisi. E allora, prima di salutarci, poi lasciamo un po' di spazio anche alla musica e lasciamo anche che Chiara Piaggio torni alla Tanzania, a quello che stava facendo, ringraziandola per il tempo che ci ha dedicato, mi interessava, lei ha già raccontato prima ampiamente la predazione, lo spirito puramente predatorio con il quale il colonialismo si è mosso in tutta l'Africa, strade che andavano dalla miniera al porto per portare via tutto quello che si riusciva. Totale disinteresse per la crescita culturale dei popoli, schiacciamento culturale, considerare esseri umani prerazionali già ci dice che tipo di atteggiamento avevamo. Tutta questa semplificazione, che poi è uno degli aspetti della predazione, no? Io semplifico il mio nemico, lo allontano, lo rendo poco umano, così posso fargli quello che mi pare, in sostanza. In questo, secondo lei, Piaggio, si inserisce anche il discorso legato, i discorsi che facciamo noi sull'Africa, quando parliamo di Africa e tendiamo a considerarla come un elemento unitario, cioè è ora veramente di smettere di parlare di Africa e cominciare a parlare di Afriche, al plurale?
Ma sì, indubbiamente l'Africa per tanti anni è stata vista come un luogo omogeneo, come se fosse un unico ampio spazio che condivide caratteristiche che in realtà non condivide affatto. In Africa ci parlava di paesi e è evidente che tra il Sudafrica e la Sierra Leone ci sia poco in comune, così come tra aree geografiche, pensiamo al Nord Africa rispetto all'Africa subsahariana. Ecco, io credo che sia interessante anche fare una riflessione sul, no, diceva prima questa, abbiamo preso l'abitudine di parlare di Afriche al plurale. Se guardiamo in realtà con spirito lucido questo termine, questa abitudine che tutti noi abbiamo preso di utilizzare il termine plurale, questo ci dice quanto in realtà il nostro sguardo sia stato uno sguardo condizionato, quanto non riusciamo a guardare all'Africa così come guardiamo a tutti gli altri continenti, perché per tutti gli altri continenti riusciamo senza alcuna difficoltà a comprendere che abbiano diversi paesi. Cosa che invece con l'Africa ci è risultata sempre molto difficile, al punto che abbiamo dovuto trovare un altro termine, abbiamo dovuto trovare un modo per spiegare questo concetto che avrebbe dovuto essere ovvio, e peraltro una modalità che in qualche modo serve a noi, perché serve a rispondere a un nostro sguardo distorto, perché qui in Africa sa benissimo di non essere ugandese, nessuno ha bisogno di sottolineare la pluralità del continente. Da noi è necessario, ed è assolutamente necessario e giusto sottolinearla, e questo ci dice proprio quanto sia stato distorto il nostro sguardo sul continente e quanto invece sarebbe importante riuscire a parlare di Africa, guardare il continente così come facciamo con tutti gli altri luoghi, con tutti gli altri continenti, anche perché è una terra che ci sta molto vicina ed è una terra con la quale condividiamo il futuro.
Mantenere lo spirito critico. Grazie davvero a Chiara Piaggio, grazie per questo suo, insomma, approfondimento dalla Tanzania. Ricordiamo che lei ha un'esperienza ultradecennale nell'ambito dello sviluppo dell'Africa subsahariana, laureata in filosofia specializzata specializzata in antropologia, ha curato insieme a Jabba Shegu l'antologia africana Raccontare il continente al di là degli stereotipi, pubblicata da Feltrinelli, e poi l'anno scorso per Einaudi è uscito il suo ultimo libro intitolato L'Africa non è così, cronache da un continente frainteso. Grazie e buon viaggio, Chiara Piaggio.
Grazie.
Grazie a voi.
Cristina, noi anche noi ci salutiamo. Oggi il dibattito era un dibattito un po' insolito, a una voce sola, però che voce, che ospite abbiamo scoperto, davvero.
Sì, eravamo partiti dalla storia generale dell'Africa, lo ricordiamo, una collezione di 11 volumi redatti da oltre 500 autori in maggioranza africani che raccontano il continente africano, un progetto voluto dall'UNESCO e partito nel 1964. A questo punto ci torneremo, Marco.
Ci torneremo. 12:23 minuti, Frank Wes con Lazy Sal e poi i titoli del radiogiornale.